In questa puntata ci muoviamo con piccoli passi leggeri. Entriamo in un ambito delicato che va trattato con un certo tatto, ad immagine del lavoro quotidiano di chi lavora nell'ambito delle cure palliative. Questa branca della medicina ancora oggi viene spesso associata alle malattie terminali, quando invece il suo campo di intervento da tempo si è ampliato alle malattie croniche, non dimenticando tuttavia le sue origini. Che siano sanitarie, psicosociali o spirituali, le cure palliative si prefiggono di migliorare la qualità di vita del paziente. Non si tratta di un'alternativa alle cure mirate al controllo della malattia, quanto piuttosto un complemento a beneficio del benessere di un individuo confrontato con una condizione che può generare dolore, rabbia, paure ed ansie. In questo contesto curare non significa più solo intervenire sulla malattia, ma anche accompagnare la persona. Cura come gesto, come presenza, come forma di riconoscimento dell'altro. Un ambito che coinvolge tante figure professionali quante sono le esigenze di un paziente che decide di affiancare le terapie a questo tipo di cure. Fra questi specialisti ovviamente non mancano gli infermieri come Flavia Maffioli. Dal 2023 è infermiera specializzata in cure palliative, alle spalle a lungo percorso di formazione continua e anni di esperienza in cure intense e in ambito geriatrico. Insieme a lei in questa puntata troviamo Ilaria Bernardi Zucca, responsabile dei percorsi di formazione in cure palliative alla SUPSI. Al microfono ci sono sempre io, Andrea Ramani. Bentornati ad Augmenta Podcast. Ilaria, vorrei cominciare facendo un passo indietro. Sono tanti anni che la formazione continua della SUPSI propone dei corsi in cure palliative, contribuendo anche alla loro diffusione in Ticino. In questi anni quanto è stato fatto, anche grazie al vostro contributo, e com'è cambiata la percezione di queste terapie?
Partirei da una piccola modifica, nel senso che non sono terapie. È un concetto.
Un concetto,
è un approccio alla cura, le cure palliative. Dunque ci stacchiamo da quella che è una mera terapia, che può essere la somministrazione di qualcosa. Diciamo che è stato fatto molto in questi ultimi anni, anche considerando che le cure palliative comunque sono un concetto molto vecchio, nel senso che se ne parla da tanti anni. E nascono nel 1900 praticamente come delle terapie per i pazienti terminali e sono stati radicati a questa rappresentazione per tantissimi anni e ancora in certi contesti adesso. Da quando si è legittimato l'approccio palliativo in quello che è il mondo scientifico, medico e assistenziale infermieristico, ma anche delle altre professioni, qualcosa sta cambiando. Tuttavia resta ancora una grossa rappresentazione, cure palliative, morte, cure palliative, finitudine. Dalla nascita della strategia elaborata dalla Confederazione, dunque 2012, a quello che è stato poi la strategia cantonale, a quello che è stata la risposta in termini di formazione, che abbiamo formato veramente tantissimi professionisti, notiamo che c'è un cambiamento. Però c'è ancora molta strada da fare.
C'è tanto lavoro da fare.
Tanto lavoro da fare, sì.
Perché di fatto le cure palliative non si applicano solo a pazienti terminali oggigiorno.
No, assolutamente no. Questo è veramente un vecchio modello di cure palliative. Le cure palliative vanno proposte in maniera anticipata, precoce e integrate a quelle che sono le terapie con un intento più curativo in termini di assenza di malattia, no? In realtà si rivolgono a pazienti con patologie croniche evolutive per cui la guarigione non può esserci, però si può fare tantissimo, cioè è da lì che si apre il mondo delle cure palliative, nel senso come offerta in cure per trasmettere un benessere al paziente, no?
Il centro alla qualità di vita, fondamentalmente.
Fondamentale alla qualità di vita, sì.
Flavia, un ambito in cui il punto di partenza però resta comunque la sofferenza, il dolore, talvolta anche una rabbia che è anche giustificata. Come si ribalta se è possibile questo piano? Si può far cambiare anche un po' la percezione attraverso le cure palliative?
Allora, premetto che quello che le cure palliative fanno e che ci permettono a noi operatori che lavoriamo tutti i giorni in questo ambito non è tanto di fuggire da questi tipi di emozioni o di stati, ma ci danno gli strumenti e le competenze per restare in questa, nella sofferenza del paziente, nella sofferenza della famiglia, e forse quello che ci offrono le cure palliative oggi è proprio le competenze con l'obiettivo insieme di riuscire a controllare i sintomi attraverso quelle che sono le terapie convenzionali, ma non solo. Ci danno la possibilità di dare dei supporti psicologici ed emotivi, ma anche spirituali, perché si lavora con un'equipe interprofessionale, per cui ognuno porta la propria competenza, e soprattutto, come si diceva prima, ci danno la possibilità di andare a valorizzare quella che è la qualità di vita, per cui ci insegnano a noi operatori a restare in quei tipi di emozioni, a non scappare, cosa che molto più ci viene più automatica, perché ti permette, è un modo un po' per difenderci, ma il paziente e la famiglia hanno bisogno che noi restiamo lì con loro.
La vostra formazione si rivolge a molti professionisti della salute. Da dove deriva questa trasversalità?
Va detto forse che l'approccio palliativo presuppone la capacità di un lavoro interprofessionale. E per essere in grado di lavorare in maniera interprofessionale è necessario partire già da una pedagogia e una didattica interprofessionale. Dunque tutti i nostri corsi sono interprofessionali, ma questo sono comunque le indicazioni anche europee e internazionali rispetto alla formazione in cure palliative. Dunque noi cerchiamo di avere sempre delle classi dove raggruppiamo tutta una serie di professionisti, fisioterapisti, ergoterapisti, abbiamo avuto delle dietiste, delle psicologhe, dunque proprio per creare quella situazione già interprofessionale nella classe. Diciamo che non c'è una formazione di qualità in cure palliative se non c'è un approccio interprofessionale.
Come riuscite un po' a omogeneizzare quello che è poi la vostra formazione, in modo che tutti possano attingere nel loro campo specifico, partendo da un punto comune però, che è necessario?
Ma sicuramente ci sono delle conoscenze che sono di base per tutti, poi lavorando su situazioni cliniche complesse, dove comunque si necessita l'intervento di più figure professionali, si riesce a rispondere ai bisogni degli uni e degli altri. V'è da dire anche un'altra cosa però, che noi lavoriamo in maniera interprofessionale nelle classi, ma lavoriamo già anche prima, nel senso che tutti i nostri percorsi formativi sono costruiti con professionisti del territorio. Dunque, nel caso particolare, penso adesso a dove lavora Flavia, dunque noi lavoriamo tantissimo con gli specialisti della clinica di cure palliative di supporto, già nella costruzione dei percorsi, e dunque partiamo già da un lavoro interprofessionale alla base, alla radice.
Flavia, veniamo al tuo lavoro di diploma del DAS. Ce lo puoi spiegare in due parole, sinteticamente?
Tutto si è creato un po' ad hoc, perché nel momento in cui io ho potuto accedere alla formazione si è creato il nuovo reparto all'ospedale italiano, dove si sono creati proprio, cioè abbiamo la possibilità di avere camere singole, spazi dedicati al paziente e alla famiglia, per cui insieme ai direttori della clinica di cure palliative si è proprio pensato di offrire un qualcosa che andava un po' oltre quelle che erano le semplici terapie convenzionali. Ci siamo basati partendo sicuramente da una revisione della letteratura, dove abbiamo visto che negli ultimi anni c'è stata una crescita esponenziale di articoli, studi rispetto a quello che sono le terapie complementari e nello specifico anche l'aromoterapia. E da lì, facendo questa revisione, abbiamo poi proprio sono state create delle fasi specifiche dove si è creato un team, e un team formato da me, che ero la responsabile in quanto poi sostenevo anche tutto il percorso formativo. Ho coinvolto in modo interprofessionale i colleghi del mio reparto, per cui facevano parte la fisioterapista e l'ergoterapista, e due colleghi che comunque avevano già avuto contatto con quelle che sono le terapie complementari, nel senso senso che una collega naturopata e l'altra collega invece aveva già fatto un corso di aromoterapia. Per cui creato questo piccolo team, avvallati in più come valore aggiunto dalla dottoressa Mauri, che è la responsabile delle terapie complementari dello IOSI, abbiamo creato quella procedura standard da poter applicare ai pazienti che entravano in reparto e che presentavano dei sintomi tipici dei nostri pazienti. In questo caso, non essendo un gruppo di lavoro che aveva esperienza sulle terapie complementari, abbiamo scelto l'ansia e i disturbi legati al sonno e da lì abbiamo creato una procedura standard. E dopodiché sono state raccolte un po', una volta somministrata la terapia, l'aromoterapia, venivano poi raccolti altri dati, sempre attraverso delle scale di valutazione. Si valutava appunto se c'era stato beneficio, se il paziente aveva già percepito un miglioramento del sintomo o comunque se ne aveva beneficiato in altro modo, e alla fine c'è stato poi un'analisi e una lettura dei dati raccolti.
Ma senti, siccome oggi un paziente può richiedere l'aromoterapia e all'ospedale italiano e al San Giovanni, ma dacci l'immagine, cosa succede poi nella stanza, dove e cosa succede?
Allora, la cosa che avviene adesso è che una volta presa a carico il paziente, come dicevo, attraverso l'utilizzo dei prompts dove si vedono la tipologia dei sintomi che emergono da parte del paziente, nella visita medico-infermieristica che avviene subito all'inizio, viene subito proposto, nel senso che è così, gli si spiega quello che avviene all'interno del reparto, come avviene la presa a carico, per cui con le varie figure interprofessionali presenti, e gli si dà proprio questo tipo di informazione. Abbiamo all'interno del reparto la possibilità di poter anche accedere a quelle che sono le terapie complementari. Nello specifico utilizziamo l'aromoterapia, ma se qualcuno è interessato comunque ad altro, abbiamo sempre l'aggancio della dottoressa Mauri, che fa da supervisore e che poi in un secondo momento può offrire anche altro tipo di terapie. Il paziente, la maggior parte, devo dire, la risposta è sempre abbastanza entusiasta, per cui ti dicono subito di sì. La scelta, offriamo due tipi principalmente di somministrazione e di implementazione, e sono la diffusione attraverso l'utilizzo di diffusori ad ultrasuoni e attraverso il massaggio.
Ilaria, i partecipanti come anche agenti di cambiamento, di trasformazione in qualche modo, cioè è una cosa che richiedete anche a chi partecipa alla vostra formazione continua, che la formazione dia un risultato poi tangibile, concreto, nel quotidiano e poi nel tessuto anche locale, ma non solo, ecco.
Sì, allora uno degli aspetti che caratterizza il titolo di specialista clinico in un'area, in una disciplina sanitaria, è sicuramente l'essere promotore di cambiamento. Penso che quello che ha spiegato Flavia è proprio il risultato che ci attendiamo. Dunque, dove un partecipante, col sostegno dell'istituzione, perché questo è fondamentale, proponga un progetto di cambiamento, lo studia, lo approfondisce, ne fa un lavoro e lo porta avanti in equipe e lo implementa. Queste sono le nostre attese.
Al di là della parte estremamente scientifica, quali altre competenze trasmettete ai vostri partecipanti?
Ma sicuramente per portare avanti, accompagnare un'equipe in questo tipo di lavoro, che il suo è stato un lavoro estremamente coraggioso, no? Perché arrivare a dire implemento un approccio non farmacologico, seppur le cure palliative poi lo includono nella loro filosofia, l'approccio non farmacologico, però ci vogliono certo altre competenze legate alla leadership, le competenze comunicative, relazionali, etiche, anche come io mi pongo verso il paziente nella proposta terapeutica. Dunque è tutto un insieme di competenze che uno deve essere in grado di mettere in atto e di dimostrare di possedere.
Perché non si curano solo i sintomi.
Non si curano solo i sintomi, si cura la persona.
In che termini però?
Dalla persona tu capisci, entrando in relazione, quali sono i suoi bisogni, e lavori più sui bisogni che neanche sulle problematiche, no? è qui che viene, che si cambia il paradigma di cura. Cioè tu parti dal bisogno del paziente e devi essere in grado di chiederglielo e non pensare che quello che è il bisogno di un paziente è quello che tu pensi che lui ha bisogno.
Quello che posso dire di me è che mi sono resa conto che alcune cose le facevo ma non sapevo come si chiamavano, o meglio, e soprattutto non avevo, mi rendevo conto che tanti strumenti li conoscevo ma li conoscevo marginalmente, per cui la formazione a me è proprio servita per farmi capire in determinate situazioni che cosa posso usare, perché ho gli strumenti per poterlo fare e come mi meglio affrontare determinate situazioni. Così come penso, e questo loro ci tengono tanto, ti fanno capire che più ti alleni, più ti formi, più ti prepari ad affrontare queste situazioni, e sempre meno è difficile stare in queste situazioni. Per cui questo aspetto è fondamentale. L'approfondimento che danno loro è veramente estremamente, è stato estremamente interessante, un percorso, e mi ha dato più consapevolezza di quello che stavo facendo e di come avrei potuto farlo ulteriormente. Ma così lo passo anche ai miei colleghi adesso, agli allievi che vengono in reparto, per cui hai proprio maggiore consapevolezza.
Ilaria, l'esempio di Flavia, fra le righe ci dice anche che nel corso degli anni c'è stata una sorta di sovrapposizione di intenti fra quello che è la formazione continua e il settore sanitario, perché di fatto uno può avere il progetto migliore del mondo, però se dall'altra parte ti dicono bello, però non si può fare, quindi si è instaurata e si è rafforzata questa collaborazione e con le strutture sanitarie, ma anche immagino con tutta una rete molto più ampia che poi permette effettivamente anche di portare cambiamento in Canton Ticino in questo caso.
Già dalla nascita della strategia noi abbiamo capito che bisognava rispondere a un bisogno formativo per poter andare nella direzione di vedere un cambiamento, direi globale, rispetto a questo tema. E abbiamo lavorato tantissimo con gli stakeholder, con i principali stakeholder, nella raccolta di un bisogno formativo, ma poi anche entrando per esempio nelle strutture di cura, no? Dunque noi abbiamo visitato case anziani, istituti, continuiamo a farlo in realtà. E poi l'altro aspetto è che noi lavoriamo a strettissimo contatto con le strutture, proprio come dicevo prima, nella costruzione dei prodotti formativi, perché alla fine l'approccio interprofessionale parte proprio anche da lì, no? E dunque questo forse è la formula vincente di queste formazioni.
A tuo avviso che ulteriori prospettive si possono immaginare nel campo delle cure palliative o qualcosa su cui già state lavorando che sarà abbastanza dirompente? O comunque interessante, ecco, forse dirompente eccessivo, però interessante comunque, meriterà di essere seguito.
Sicuramente bisognerà portare avanti quello che abbiamo, per il quale abbiamo lavorato molto, che sono questi tre percorsi. Abbiamo adesso un percorso che proponiamo da un po' di anni, specifico per la geriatria, perché alla fine la popolazione geriatrica è in continuo aumento e loro fanno parte di quella una popolazione che ancora ha difficoltà ad avere accesso alle cure palliative. E questo è un ambito. Tutto il mondo della disabilità, e lì ci stiamo lavorando, e poi c'è tutto il mondo che viene chiamato les oubliés des soins palliatifs. Dunque sono tutte queste popolazioni fragili, e qui metto le popolazioni migranti, metto i carcerati, metto i pazienti che hanno delle dipendenze, la psichiatria, okay. E lì c'è tantissimo da fare ancora, c'è veramente tantissimo da fare e ci arriveremo, però bisogna consolidare alcuni aspetti prima, perché se non mettiamo bene le fondamenta su alcuni aspetti non possiamo lavorare già su altre cose nuove, no? Dunque è sempre meglio prepararci bene per un ambito, portarlo avanti un po' e poi dopo farlo camminare da solo e poi investire su altro. Ma devo dire che lavorando a stretto contatto, soprattutto con gli esperti della clinica di cure palliative di supporto, riusciamo veramente a rispondere bene a quello che è il bisogno formativo.
Flavia, stessa domanda, però magari forse più un'applicazione sul terreno, tra virgolette, con che prospettive?
Quello che io vedo è che abbiamo cominciato finalmente dico finalmente, ma questo non deve essere una cosa negativa, a staccarci un po' dall'oncologia. Cioè non, le cure palliative non sono solo per forza su base oncologica, però siamo partiti da lì e lì quello non lo rinneghiamo, anzi forse è dove sta funzionando meglio anche l'anticipazione, perché abbiamo un medico palliativista che collabora in ambulatorio con gli oncologi, per cui sta funzionando lì veramente alla grande. Per cui quello che deve adesso si sta sviluppando e lo si vede è di iniziare a lavorare su invece i pazienti non oncologici, ma tutti quei pazienti, per cui si parla di pazienti con problemi neurologici, per cui con malattie sempre neurodegenerative, per cui malattie croniche evolutive, con malattie nell'ambito cardiologico, per cui ecco in ambiti più specifici.
Volevo poi aggiungere anche un'altra cosa, cioè, rispetto alla domanda che mi avete fatto prima, c'è tutto l'ambito della pediatria e sulle cure palliative pediatriche, ecco, lì bisognerà investire. Abbiamo fatto un corso, un CAS in cure palliative pediatriche, ma penso che siamo pronti a riproporre questo tipo di formazione, perché è fondamentale, anche perché lì la parte oncologica è veramente, e fortunatamente, da una parte piccola, però ci puoi tutto il resto, che sono la disabilità e altre patologie croniche che affliggono i bambini, che ci vuole un approccio palliativo già da subito, no?
Lo dico spesso, ma penso che si possa applicare anche questa volta. Anche in questo ambito mi sembra di intendere che ci sia parecchio fermento, dunque. Io vi ringrazio, ringrazio Flavia Maffioli, ringrazio Ilaria Bernardi Zucca per questa chiacchierata che ci ha permesso di andare un po' oltre il precostruito sulle cure palliative. Grazie per aver approfondito questo tema che è molto importante. Io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che come sempre tutte le puntate del podcast si trovano sulle principali piattaforme, mentre è sempre aggiornato il blog della formazione continua della SUPSI. Grazie per averci ascoltato, alla prossima puntata.